Modem.
The hard truth is that we have failed to ensure we remain below 1.5 degrees.
La dura verità è che non siamo riusciti a garantire che l'aumento della temperatura globale resti al di sotto degli 1,5 gradi.
Every fraction of a degree,
ogni frazione di grado in più comporta più fame, sfollamenti e perdite, specialmente per coloro che non sono responsabili del surriscaldamento climatico. Ogni aumento rappresenta un fallimento morale e una negligenza mortale.
Climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world.
Il cambiamento climatico, a mio parere, è la più grande truffa mai portata avanti al mondo. Tutte queste previsioni erano sbagliate. Sono state fatte da persone stupide che hanno provocato danni ai loro paesi. Se non vi allontanate da questa truffa verde, il vostro paese fallirà.
Un mondo precisa di un mapa del cammino chiaro.
Il mondo ha bisogno di una tabella di marcia chiara per porre fine a questa dipendenza dai combustibili fossili. E noi, leader mondiali, dobbiamo decidere se il XXI secolo sarà ricordato come il secolo della catastrofe climatica o come il momento in cui abbiamo optato per una svolta intelligente.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Amanda Fendler in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica e di Marco Polina. E sul tema sul tavolo abbiamo il tema del riscaldamento globale e della transizione energetica. In Brasile si apre questa mattina la 30ª conferenza ONU sul clima. Accade a Belém, in Amazzonia, accanto quindi al polmone del mondo. È una conferenza che giunge a 30 anni dal vertice della Terra di Rio, il vertice che diede inizio alla lotta internazionale contro il riscaldamento climatico, e a 10 anni dall'accordo di Parigi che ha tracciato la via da percorrere per affrontare questo problema. Insomma, luogo e anniversari avrebbero potuto fare di questo appuntamento un momento molto significativo. Verosimilmente, ancora una volta, non lo sarà. La comunità internazionale resta apparentemente distratta da altre priorità. Ma cosa aspettarsi da questo vertice e che cosa dire di una transizione energetica certamente avviata e che anche compiuto passi importanti, pensiamo a quanto fatto dalla Cina, per esempio, in materia di elettrificazione, ma che resta confrontata con grandi ostacoli, rallentata da numerosi fattori. Ultimo in data il ritorno alla Casa Bianca del negazionista climatico Donald Trump. Lo abbiamo sentito nella nostra copertina insieme al presidente del Brasile Lula da Silva e al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Allora, per discutere di tutto questo abbiamo con noi Emiliano Guanella, giornalista attivo a San Paolo in Brasile, collabora spesso con la RSI e ha tra l'altro appena pubblicato un libro proprio sull'Amazzonia in Italia per Castelvecchi Editore. Con noi anche Emanuele Bompan, geografo, direttore responsabile della rivista Materia Rinnovabile, si occupa tra altre cose di economia circolare. Barbara Antonioli Mantegazzini, pure con noi, economista, professoressa ordinaria alla SUPSI, si occupa di economia pubblica e di politiche per la sostenibilità. Io saluto tutti e tre, li ringrazio per essere con noi. Emiliano Guanella, buongiorno innanzitutto a te. Cominciamo dunque dal Brasile. L'ho detto, quello che si apre questa mattina è un vertice segnato da anniversari importanti. È stato preceduto in questi giorni da un summit dei leader, bisogna dirlo, non frequentatissimo. Ecco, vogliamo dire in quale atmosfera prende il via questo vertice?
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Sì, effettivamente ci sarebbero tutti gli ingredienti per chiudere un cerchio in bellezza, perché, come giustamente ricordato, la grande discussione sulla necessità di lottare contro il riscaldamento climatico iniziò proprio nel 1992 a Rio de Janeiro, a Rio la Rio 92 fu in qualche modo la mamma delle COP che poi iniziarono a Berlino, le conferenze delle Nazioni Unite. Un vertice che il presidente brasiliano Lula da Silva ha voluto ostinatamente, direi, Lula è un politico molto ostinato e deciso sui suoi passi, che si svolgesse proprio nel cuore dell'Amazzonia. Diversi problemi logistici, perché Belém non è affatto una città preparata ad ospitare un evento di portata globale. Sono stato per il telegiornale e nelle prossime settimane, in queste due settimane di COP, al TG della RSI mostreremo i reportage sulle difficoltà di queste città, proprio logistiche, organizzative, prezzi molto cari, pochi hotel, diverse delegazioni che hanno prenotato all'ultimo momento, alcune non ci saranno, si prevede la partecipazione di 160 paesi sui 194 che hanno in qualche modo firmato l'impegno in questo senso, quindi una trentina di paesi in meno rispetto alle ultime COP, rispetto a Baku, rispetto a Dubai e rispetto anche all'Egitto, proprio perché molti paesi non ce l'hanno fatta economicamente a esserci. Ma un vertice poi, al di là dei problemi organizzativi, anche di forti contraddizioni. Inizierei con uno, poi andiamo avanti ovviamente in questa discussione. Quell'audio che avete fatto sentire del presidente Lula Silva, dove il presidente Lula invita i leader del mondo a iniziare un cammino deciso per abbandonare i combustibili fossili, in sale in realtà ci sono stati molti mugugni, perché proprio il mese scorso il governo di Lula ha voluto e ha forzato l'autorizzazione per la Petrobras, la compagnia petrolifera pubblica brasiliana, la più grande e più importante impresa del Brasile, l'autorizzazione della licenza ambientale per iniziare delle esplorazioni offshore, quindi in pieno oceano, per cercare petrolio proprio alla foce del Rio delle Amazzoni, non lontano tra l'altro da Belém, nonostante il parere contrario degli ambientalisti, anche di parte del mondo scientifico brasiliano. Ricordiamo quello che è successo con la Exxon nel Golfo dei Caraibi in Messico, quindi possibili disastri colpirebbero proprio l'Amazzonia. Quindi un vertice che parte con problemi e anche con contraddizioni latenti su quello che è la volontà e quello che è la realtà.
Bene, forse riusciremo a parlarne. Saluto di nuovo anche Emanuele Bonpan, lo ricordo, geografo e direttore responsabile della rivista Materia Rinnovabile. Allora, Emanuele Bonpan, che cosa vogliamo dire da specialista dell'argomento su questa conferenza? Quali obiettivi, quali aspettative, che cosa vi deve accadere affinché non sia un insuccesso?
Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Seguo le conferenze per il clima da 15 anni, quindi della conferenza di Copenaghen del 2009, e purtroppo ho una lunga esperienza con la complessità di questi summit. Avevamo una grandissima aspettativa per questo 30° incontro brasiliano, purtroppo sappiamo che tra problemi di organizzazione e il contesto geopolitico, che poi chiaramente significa la presidenza Trump, che è il principale oppositore ai negoziati climatici proprio per il suo ostentatissimo negazionismo, prepara un terreno già estremamente instabile per i negoziatori. Dal punto di vista tecnico, chiaramente tutto è sempre continuato ad andare avanti, abbiamo completato l'accordo di Parigi, noi stiamo entrando nella fase dell'implementazione, quindi i negoziati sul clima devono trovare dei meccanismi per aiutare i paesi ad applicare quelli che sono gli obiettivi che si sono preposti all'interno dell'accordo di Parigi e verificare che lo facciano in maniera trasparente. Oggi la vera sfida per il negoziato, non solo alla COP, ma in tutta, come dire, la geopolitica internazionale, è quella di verificare i famosi piani di NDC, piani di decarbonizzazione degli stati, fare in modo che questi siano allineati con quello che ci dice la scienza. Adesso sappiamo che non lo sono ancora. Sicuramente siamo migliorati tantissimo. Io, quando ho iniziato a seguire i negoziati sul clima, l'aumento medio di temperatura globale atteso era quasi di 4 gradi centigradi. Oggi siamo intorno a 2,7-2,8, che è chiaramente lontano da quel 1,5 gradi centigradi che la scienza ci continua a ripetere oramai da tantissimo come l'obiettivo fondamentale, ma dimostra comunque un miglioramento, un percorso che negli anni ha contribuito a creare meccanismi effettivamente efficienti di lotta alla deforestazione, di supporto alla transizione ecologica con le fonti rinnovabili e via dicendo. Cosa c'è sul piatto veramente in soldoni? Perché poi capisco che sono cose estremamente tecniche, magari gli ascoltatori non hanno familiarità. La cosa principale è proprio il meccanismo della COP, cioè cercare di capire come evolverà da qua al 2035 il meccanismo per verificare che i nostri piani nazionali di tutte le nazioni che partecipano siano effettivamente efficaci. Il secondo grande tema, siamo in Amazzonia, Lula ha creato questa facility, questo fondo per le foreste che dovrebbe arrivare a mobilitare ben 25 miliardi di dollari per aiutare la lotta alla deforestazione, che sappiamo essere un meccanismo molto importante non solo per il Brasile ma anche per l'Indonesia, il Congo e tutte insomma quelle 70 e passa nazioni che hanno foreste pluviali, e quindi un meccanismo comunque importante al netto poi della complessità della gestione forestale. Il tema dell'adattamento, oramai siamo abbastanza sicuri che il grado e mezzo in qualche modo lo sfodereremo, il clima costa tantissimo. Swiss Re, il riassicuratore svizzero, l'ha stimato insomma 310 miliardi di perdite per solo il 2024, se avanti così il cambiamento climatico costerà alla Svizzera il 4% del PIL, quindi una perdite significative. Dobbiamo anche investire per metterci al sicuro dei rischi ambientali, e quindi si parlerà innanzitutto di quali indicatori utilizzare per valutare come gli stati sanno adattarsi, e triplicare poi le risorse economiche sia nei paesi sviluppati ma soprattutto nei paesi più vulnerabili, che sono quelli che hanno un moltiplicatore del danno economico importante. Ecco, poi ci sono tantissimi altri sottotematiche molto tecniche, molto importanti, che però non approfondiamo per il momento.
Va bene, poi la questione Trump la discuteremo fra poco, ma prima Barbara Antonioli Mantegazzini, buongiorno di nuovo, lo ricordo, dunque economista, professoressa alla SUPSI. Magari partiamo da questo dato, questa è la prima conferenza in cui si riconosce apertamente che l'obiettivo di contenere il riscaldamento climatico sotto quell'1,5 gradi rispetto all'era preindustriale che era stato fissato a Parigi non sarà raggiunto, si riconosce praticamente apertamente che andremo anche sopra i 2 gradi. Abbiamo sentito nella nostra copertina Guterres parlare di un fallimento della comunità internazionale. Ecco, è la parola giusta o dirlo è essere troppo severi?
Non è essere troppo severi, ma è in realtà fare un po' i conti con la realtà. Io lo chiamo un po' un bagno di realtà, nel senso che, ma innanzitutto buongiorno a tutti, scusatemi, la verità è che la transizione è un percorso estremamente complicato che nasce in questo caso da un'urgenza che però ci ha messo un bel po' ad essere riconosciuta da tutti i paesi, tant'è che chi ha parlato prima di me ricordava la conferenza di Parigi. C'è tutta una lunga fase di, io l'ho chiamata presa di coscienza del problema, alla quale è susseguita appunto quest'urgenza della transizione, che però proprio perché si era già in ritardo quando c'è stata la presa di coscienza si è spinto sull'acceleratore, non tenendo conto o comunque considerando solo parzialmente il fatto che questa transizione, che non è la prima, ce ne sono state altre prime in realtà, c'è stata quella dalla biomassa al carbone, poi c'è stato dal carbone al petrolio, poi c'è stato dal petrolio al gas, ma tutte queste erano nate da un elemento molto più semplice, che era una tecnologia migliore, più economica, con un'efficienza più elevata, che in un certo senso scalzava o comunque metteva ai margini quella precedente. Questa nasce non tanto da, o perlomeno non inizialmente da una tecnologia migliore, ma nasce, come si diceva appunto, da una pressione ambientale. E proprio perché nasce con questo tipo di politica pubblica dall'alto verso il basso, è più complicata perché il sistema ha un'inerzia elevatissima. Cosa vuol dire un'inerzia? Vuol dire che tutto il nostro sistema produttivo e di consumo è costruito sulle fossili, perché nel tempo sono state quelle che hanno dato la possibilità di realizzare la rivoluzione industriale, tutti i processi produttivi. E quindi riconvertire tutte le infrastrutture, tutti gli impianti dal lato dell'offerta, possiamo capire cosa significa. Dall'altro lato significa anche riconvertire i consumi e quindi spostare quelle che sono le forme di consumo della società in un'ottica che sia diversa e che quindi, come abbiamo visto molto spesso, deve essere sollecitata. Questo richiede molto tempo, le transizioni non sono mai veloci. Leggevo una dichiarazione che hanno fatto i cinesi che mi è piaciuta molto, diceva in realtà non è tanto una questione di tecnologia, è una questione di pazienza e persistenza, cioè bisogna veramente spingere in questa direzione. Non è semplice, tant'è che appunto anche i colleghi in precedenza parlavano di controllo, di fase di messa a terra, cioè adesso sono stati dichiarati diciamo i grandi principi, bisogna mettere a terra queste politiche, quindi bisogna creare delle azioni concrete che poi devono essere anche verificate per capire quanto sono buone e quanto non lo sono. il tutto preservando il nostro sistema industriale, che è quello che, come si diceva prima, è costruito su un altro tipo di modello. Questo crea chiaramente delle difficoltà.
È un'impresa gigantesca.
Bisogna affrontarla anche perché, e dopo non vi tedio ulteriormente, se è vero che la transizione costa, si accennava prima al famoso 4% del PIL per la Svizzera, non farla costa di più. Cioè non è detto che il non fare nulla non abbia nessun tipo di costo né a livello economico o a livello climatico. Costa anche il non fare, questo dobbiamo sempre ricordarlo.
Dopo c'è un po' il problema tra i costi che sopportiamo oggi e quelli che dovremo sopportare domani, ai quali magari preferiamo non pensare.
Ma magari oggi sopportiamo i costi che prima di noi non hanno voluto sostenere.
Certo. Emanuele Bonpan, torno da lei per affrontare insomma questo problema nuovo da quest'anno, questo problema Trump, una COP con gli Stati Uniti fuori dall'accordo di Parigi. Non ho capito bene se l'anno prossimo intendono uscire addirittura anche dalla conferenza delle parti. Ecco, cosa significa questa diserzione, questa assenza? Quanto azzoppa questo processo, la lotta contro il riscaldamento globale? Senza gli Stati Uniti lo si può fare?
Assolutamente no, senza gli Stati Uniti, che sono il primo emettitore globale per emissioni complessive, cioè dall'inizio dell'era industriale, detengono il 32% di tutta la CO2 che in questo momento è nell'atmosfera, chiaramente non si può avere, degli accordi effettivamente completi ed efficaci. Quindi da un lato c'è un problema geopolitico. Gli Stati Uniti non si siedono al tavolo delle decisioni e quindi anche paesi come la Cina, l'India e l'Europa sono più nervosi a prendere decisioni perché non sanno come poi gli Stati Uniti potrebbero reagire. C'è poi il grande tema della finanza climatica. Gli Stati Uniti sono sempre stati anche il primo contribuente dei progetti di cooperazione allo sviluppo ambientali per sostenere soprattutto i paesi più vulnerabili nella mitigazione e l'adattamento. Ricordiamo una notizia che secondo me è andata troppo poco sotto traccia nei media, cioè il cancellamento di USAID. USAID, che aveva 90 miliardi di dollari di budget all'anno per la cooperazione e lo sviluppo, di cui una parte molto importante su temi climatici e ambientali, in questo momento è stata completamente congelata. Quindi parliamo di centinaia e centinaia di progetti, lotta alla deforestazione, di creazione di reti elettriche efficienti, di aiuto per creare i sistemi di early warning contro tornado e tempeste nei paesi più vulnerabili, sono stati completamente bloccati. Quindi questo forse è il problema più grande, cioè il fatto che gli Stati Uniti si sono levati la responsabilità storica del loro contributo al cambiamento climatico e non contribuiscono più in maniera cooperativa e multilaterale allo sviluppo globale della sfida climatica. Quindi secondo me questo è innanzitutto il problema più grave. Non hanno una politica nazionale di reale inversione della decarbonizzazione, già i 4 anni di Biden erano insufficienti per quello che realmente dovrebbero fare gli Stati Uniti e per di più stanno dimostrando di non volere assolutamente invertire quella rotta. Quindi per paesi come Europa, Cina, India, non solo, è un gravissimo segnale d'allarme quello che sta succedendo e non solo al negoziato COP, ma proprio a livello globale. Quindi la speranza è che alla fine di questo disgraziato mandato Trump ci sia una presa di coscienza degli americani e una lenta e lunga inversione di rotta.
Ok, vedremo se questo accadrà. Emiliano Guanella, torno da te. C'è chi afferma che in questo contesto questo vertice consegnerà ai paesi BRICS il timone di questo processo e si pensa in particolare alla Cina. Ecco, non ti chiedo di dirmi come si posiziona la Cina in materia di transizione energetica, ma una parola sul paese che accoglie questa COP, il Brasile. Dunque il Brasile e il cambiamento climatico, il Brasile e la transizione energetica. Che cosa succede lì? Tu ci hai già parlato di alcune contraddizioni. Dici qualcosa di più su questo paese e questo processo?
Allora, siccome siamo Visual Radio, ma poi lo spieghiamo anche per gli ascoltatori, questa è la prima pagina della Folha di San Paolo, il principale giornale brasiliano, che proprio ieri aveva COP30. La COP30 comincia con un'adesione bassa e solo 79 delle 195 mete ambientali raggiunte, e sopra una foto, la descrivo anche per gli ascoltatori, del tornado che c'è stato proprio venerdì in Brasile, che ha distrutto una cittadina nel sud dello stato di Paraná, provocando 6 morti, 400 feriti, un tornado disastroso. Il Brasile non è solo il paese che detiene il 60% della foresta amazzonica, quindi un paese chiave in questo senso, ma anche il paese che soffre in prima linea le conseguenze dell'escalamento globale e dei cambiamenti climatici. Ci sono state delle gravissime inondazioni a Porto Alegre, nel sud del Brasile, c'è stato, l'abbiamo anche documentato per il telegiornale della RSI, dei periodi di siccità molto grandi, proprio in Amazzonia, Manaus. Tutti i ricercatori brasiliani concordano sul fatto che i cambiamenti climatici, gli eventi climatici estremi sono più lunghi, ci sono più periodi di siccità, la stagione della arida, la stagione secca, come si dice qui in Brasile, i 6 mesi amazzonici in cui non piove, in realtà sono più lunghi e quando piove, piove troppo. Quindi il Brasile si trova in una situazione di essere il padrone di casa di questa COP, di essere anche attraverso l'iniziativa di Lula il paese che lancia questa iniziativa, che per adesso non ha avuto grande successo, il TFF, cioè il Fondo per le Foreste Tropicali, ha trovato l'adesione del Brasile, dell'Indonesia, della Francia, della Norvegia, che è in prima linea col Fondo Amazzonia da molti anni. Gli altri paesi hanno detto benissimo, ma nessuno ha detto chiaramente quanto finanziariamente potrà, per quanto potrà contribuire. Il Brasile si trova anche paese vittima perché soffre in prima linea. La deforestazione dell'Amazzonia è migliorata, gli ultimi dati ci parlano di una riduzione dell'11% della deforestazione dall'agosto 2024 a luglio del 2025, ma ovviamente il Brasile si trova in una posizione molto complessa. È un paese, il Brasile, che per esempio per quanto riguarda la matrice ambientale ha una matrice ambientale pulita per oltre il 90%, perché è un paese che ha tantissima energia idroelettrica e sta facendo grandi passi in avanti anche per la biomassa, per l'eolico, per il solare. È appunto un paese benedetto dal punto di vista della geografia, può fare questo, ed è un paese in Brasile, concludo, che è anche un paese che si propone come destinatario dei famosi crediti di carbonio, che è un meccanismo che viene lanciato soprattutto per compensare le emissioni dell'emisfero nord. È un paese però di 215 milioni di abitanti che fa i conti anche col suo sviluppo industriale, con la sua esigenza economica e, come vi dicevo prima, il grande paradosso della ricerca comunque ancora dei combustibili fossili con la Petrobras, che è un'impresa che fa cassa in Brasile, la principale impresa pubblica. Quindi Lula si trova in questa situazione. In qualche modo dice: possiamo insegnare al mondo, ma nello stesso momento il mondo ci deve aiutare, perché salvare l'Amazzonia serve a tutti. Ed è un paese in cui un quarto del PIL dipende dall'agrobusiness. È il più grande produttore di soia, di carne di pollo, e quindi è un paese che fornisce alimenti alla Cina, all'Asia, alle grandi nazioni asiatiche, e anche in questo senso un paese che quindi è stretto in questo contrasto fra esigenze economiche, esigenze di sviluppo e preservazione ambientale.
Mm-hmm. Barbara Antonioli Mantegazzini, anche l'Europa fatica a restare un leader, non solo gli Stati Uniti, però cerca di mantenerlo. Negli scorsi giorni ha faticato ad ottenere un consenso sui passi da compiere nei prossimi 15 anni. Abbiamo detto prima, la transizione energetica è un processo difficile, ineluttabile, ma lo stiamo capendo anche in questi giorni, con tempi che saranno verosimilmente molto più lunghi di quelli che esigerebbe la lotta al cambiamento climatico. A me a volte viene un po' da dire: c'era una volta la transizione energetica. Mi dica perché sbaglio.
Perché in realtà c'è ancora, in realtà c'era una volta vuol dire che è finita, in realtà c'è, è viva, lotta con noi, potremmo dire. È chiaro che poi sconta il fatto di essere l'Europa una parte di un tutto, e sconta il fatto soprattutto che il cambiamento climatico è un qualche cosa che non rispetta i confini, è sovranazionale. Il problema è che il cambiamento climatico riguarda tutti noi, e allo stesso momento, visto che è di tutti, nessuno si vuol prendere in un certo senso la responsabilità di affrontare in maniera di petto quelli che sono i costi legati alla transizione. L'Europa sta facendo molto, circa 70% della produzione di energia elettrica in Europa è da rinnovabili, con una media mondiale del 40%, la Cina il 38% peraltro, in pochi anni. È chiaro che poi anche ancora tutta la massa di carbone, eccetera, però si sta muovendo velocemente. La verità, come dicevamo, è che nella messa a terra proprio dei piani energia e clima, che se vengono monitorati a intervalli regolari dalla Commissione europea, si fatica a trovare la quadra, perché, come dicevamo, e questo l'ha messo in evidenza molto bene Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività, non siamo forse riusciti come Unione Europea a conciliare bene quelli che sono i vantaggi della transizione con i perdenti della transizione. Non a caso il premio Nobel quest'anno l'hanno vinto degli studiosi e ricercatori che si occupano di innovazione tecnologica, soprattutto della complessità di conciliare chi vince con chi perde, quindi i conflitti tra perdenti e vincitori, perché c'è qualcuno che chiaramente sopporta i costi, tutto il sistema industriale che è legato al vecchio modello produttivo. Ci sono dei settori che si chiamano hard to abate, difficili da decarbonizzare, la chimica, l'acciaio, che però danno da lavorare a molte persone, forniscono ricavi a paesi. I sistemi oil and gas, l'olio e il petrolio, sono spesso la fonte del welfare di tanti paesi, come si diceva prima. E quindi chiaramente mettere in crisi questo modello senza prevedere una specie di paracadute per chi ci perde rende il tutto più complicato, senza contare il fatto che, questo è il lato imprese, senza contare il fatto che c'è tutta una questione crescente di accettazione delle rinnovabili da parte delle persone, che chiaramente, vedendo la transizione all'interno di un sistema che si chiama di policrisi, per cui c'è la crisi climatica, ma c'è anche la crisi politica, ci sono le crisi di altro tipo, è una parte di un tutto, ci sono le guerre, esatto, è una parte di un tutto per cui, essendo i benefici, come si diceva prima, tanto più spostati in avanti nel tempo, viene da dire cerchiamo di mantenere il nostro benessere adesso e poi ci penserà qualcuno dopo di noi.
Emanuele Bompana, abbiamo parlato prima di un elefante nella stanza, Donald Trump, parliamo magari di un altro elefante, le energie fossili, il petrolio, il gas, la transizione vuol dire anche decarbonizzare, e però io leggevo negli scorsi giorni delle previsioni delle maggiori aziende attive in materia di fonti fossili, quindi ExxonMobil, la francese Total, la britannica BP, eccetera eccetera, che ci stanno dicendo che il petrolio e ancora di più il gas avranno un futuro più lungo di quello che si pensava. Insomma, la transizione sarà lunga e le fonti fossili avranno ancora tutto il loro senso nel nostro bilancio energetico, anche perché molte rinnovabili che costruiamo e che abbiamo attivato in questi anni servono soprattutto ad alimentare i consumi in aumento, non a sostituire le fossili. Allora, in questo contesto, che cosa dobbiamo pensare?
Beh, è una domanda veramente complessa. Il punto principale è quello, innanzitutto, di capire come evolveranno anche le tecnologie. L'abbiamo visto con i pannelli fotovoltaici, che nell'arco di 15 anni sono passati da un costo molto elevato a essere una delle forme di energia elettrica più economiche. Vedremo cosa accadrà nel mondo del nucleare e sull'efficientamento energetico, su cui ci sono innovazioni costanti e continue. Indubbiamente le fossili in maniera graduale continueranno lentamente a declinare, purtroppo non velocemente come la scienza ci richiederebbe, ma anche in questo settore vediamo sistemi sempre più efficienti, basta pensare ai motori delle automobili e alla cattura, ad esempio, delle emissioni fuggitive di metano. Ecco, oggi bisogna soprattutto fare forza su quelle che sono le tecnologie di riduzione dell'impatto dell'oil and gas. Inoltre, noi quello che vediamo oggi sono investimenti iniziati più di 15-20 anni fa. Cioè, quello che è il pozzo che verrà messo in produzione in Brasile è stato probabilmente iniziato come ricerca nel 2010, mi ricordo quando ci fu il grande boom delle esplorazioni offshore in Brasile nel settore pre-salto, insomma, per chi si intende di geologia. Quindi non è che finirà domani, dobbiamo ovviamente lavorare, e questo già tante aziende, penso all'Italiana Eni, stanno cercando di capire come transizionare dal petrolio al gas e poi dal gas a qualcos'altro, che chiaramente parliamo di investimenti che sono stati messi a terra in maniera molto importante molto tempo addietro, che hanno un ciclo di vita di 20-30 anni, ma poi questi pozzi lentamente si esauriranno e saranno sempre più costosi, con i crediti di carbonio, con nuovi meccanismi che verranno dai negoziati per il clima, con anche le tecnologie carbon capture e storage, a capire se saranno sicure, se saranno efficienti dal punto di vista dei costi. Ecco, diciamo, siamo una frase estremamente emozionante, di grande transizione tecnologica, di grande sfida politica. Io guardavo un dato proprio questa mattina di come siamo passati gli investimenti alle rinnovabili, appunto per me, anche per me è un anniversario, 15 anni a fare il reporter dalle COP. Quando ho iniziato a fare il reporter alle COP si investivano 140 miliardi in fonti rinnovabili, ecco quest'anno noi abbiamo investito 2.2 mila miliardi di dollari in fonti rinnovabili. Per me questa è una buona notizia. Chiaramente c'è un grosso dato, che è quello della crescita dei consumi elettrici dell'intelligenza artificiale. Ecco, cerchiamo l'intelligenza artificiale di usarla per efficientare i consumi energetici, non per fare ricerche stupide di immagini idiote. Capiamo che ogni cosa che facciamo ha un impatto, cerchiamo sia come cittadini, come imprese e come governi di andare costantemente in maniera inesorabile a lavorare sulla transizione. Ogni passo indietro è un grave errore, avrà un costo sulle vite dei cittadini, sulla salute dei cittadini e in ultima istanza sulla stabilità economica. Questo non va mai dimenticato.
Barbara Antonioli, siamo in chiusura, un minuto per una risposta difficilissima. C'è chi dice, insomma, affrontare il problema con gli strumenti che l'hanno generato è andare diritti contro il muro.
No, in realtà gli
strumenti... parlo della nostra economia.
No, quello sì, ma gli strumenti sono nuovi. Se accennavo un attimo fa, effettivamente, se guardiamo gli investimenti, sono, diciamo, costanti negli ultimi 10-15 anni nelle fossili, per cui effettivamente il picco che si pensava sarebbe arrivato prima probabilmente ancora un po' lontano da raggiungere, ma sono aumentati moltissimo le rinnovabili, gli strumenti nuovi ci sono. È chiaro che attorno a questi strumenti, proprio perché, come si diceva prima, è un po' una forzatura questa transizione dal punto di vista del processo, va costruito un ecosistema, quindi va costruito un ecosistema di meccanismi finanziari che devono rendere questi strumenti molto più convenienti rispetto a quelli precedenti e soprattutto va costruito, come si diceva prima, questo consenso collettivo nell'andare nella direzione giusta, perché i passi da fare ci sono e sono importanti e anche i benefici e i vantaggi che si sono conseguiti fino a questo momento non sono da sottovalutare.
D'accordo, vedremo se ce la faremo. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi per essere stati con noi. All'ascolto a tutti, buona giornata.